Darei subito la parola alla stampa per fare le domande, appunto, soprattutto sul film che presenteremo questa sera, che è stato appunto credo il sesto film di Carlo Verdone, quindi se non ricordo male,
Sesto.
sesto come regia.
Sacco bello, bianco rosso e verdone, Borro d'Alpo, Alpe e Savona, Troppo forte, io e mia sorella,
Allora,
compagni di scuola, il bambino è poliziotto, stasera a casa d'Alice, maledetto il giorno che te.
allora,
Il decimo.
ci vuole una scusata, quindi il doppio.
Non me ne ricordavo,
Va bene, allora, se volete fare domande, prego.
allora, chi ha
Inizia.
accompagnato il mio caro amico Ernesto Fioretti, che è il mio collaboratore sempre sul set, è stato anche l'ispiratore del film di Giovanni Veronesi, L'ultima ruota del carro, ispirato alla sua vita, quindi è un amico caro, è una persona cortesemente e affettuosamente accompagnato da Verona.
Allora,
Bene,
chi vuole fare
grazie.
domande?
L'amore è raccontato in diversi modi, è il filo conduttore di diversi suoi film. Cosa rappresenta per lei?
Beh, per me rappresenta sempre nei film una sorta di conflitto, perché se non c'è il conflitto tra me e un personaggio femminile, il film non scatta. Poi io rendo sempre molto meglio quando sono messo all'angolo da una donna, da un personaggio femminile, vuole che sia una madre, vuole che sia una sorella, vuole che sia una moglie, vuole che sia. È sempre stato così. Quindi facendo commedie l'amore deve avere dei conflitti veri, divertenti, seri talvolta. Guarda Maledetto il giorno che ti ho incontrato, guarda anche lo stesso Amore eterno Finteddura, ma che invece ti ho incontrato con la Bui, inizia con una grande ostilità in qualche modo tra i due, poi un'amicizia, tra l'amicizia alla scena finale che porta a un innamoramento dei due. Quindi però il conflitto ci deve essere, se no non scatta la risata, se non scatta la dinamica. Quindi per un comico è un po' faticoso parlare di amore, però penso che avrebbe raccontato delle sue fragilità, delle sue difficoltà attraverso vari decenni,
Certo.
assolutamente da compagni di scuola, le separazioni, i dubbi, l'amore eterno finché dura, il piattume di Viaggi di nozze di quella coppia Ivana e Jessica, insomma penso di aver raccontato, essere stato un attento pedinatore di italiano di costume.
Cogliendo anche varie sfaccettature presenti nella società e la fragilità presente alla base di tutti.
Certo. No, cioè, io spero di aver fatto, adesso non dico tutti, però gran parte di film con una grandissima, grandissima sincerità nel raccontare proprio le nostre debolezze, le nostre fragilità. Spero di esserci riuscito, qualche volta molto bene, qualche volta magari ci vado riuscire meglio, però sono sempre stato sincero e onesto in quello che ho raccontato. E mi è sembrato di aver raccontato abbastanza bene tutto quello che accadeva nei vari decenni, da quando ho cominciato con un sacco bello fino a Sotto la Monastera, l'ultimo film sentimentale che ho fatto, perché l'ultimo è un film di scrittura.
Qualche altra domanda da parte della stampa? Approfittatene perché non so quante altre volte vi capiterà di avere
No,
Carlo
verrà
Verdone.
spesso, adesso ho trovato la strada.
Quanto bisogna essere ironici per riuscire a raccontare così bene?
Bisogna essere ironici, sì, però più che ironici bisogna amare la vita. E amare anche i e cercare di amare certi dettagli, certe sfumature, avere sempre quell'osservazione verso il personaggio, anche in momenti complicati come questo che stiamo vedendo, questo non è un momento bello. Tant'è che noi scrittori, quando ci mettiamo a fare la sceneggiatura, questo perché non siamo di buon umore? Perché tutto quello che accade nel mondo, soprattutto poi anche nel nostro paese, in qualche maniera ci frena un po', tant'è che spesso e volentieri ci diciamo da soli, ma che c'è da ridere oggi? Però lo dobbiamo fare, il nostro mestiere è quello di essere, come ha detto prima la giornalista, scrittrice, ha detto, dicevo, lei è un antidepressivo più attivo di effetti collaterali. Dobbiamo essere un po' in qualche modo, chi fa commedia, una sorta di antidepressivo, attivo di effetti collaterali. Fino a quando c'è voglia di osservare, fino a quando c'è voglia di seguire l'umore delle persone, cercare di comprendere, di capirle, fino a quando c'è questo interesse per la vita, allora va bene, l'autore funziona. Se tu però entri in depressione, non te ne frega più niente. A quel punto, dal punto di vista creativo, sei una persona morta, non ha più niente da dire. Quindi bisogna sempre stupirsi, no, in qualche modo, anche se i tempi non sono fantastici. Però il mondo è una specie di minestrone in cui puoi selezionare sempre delle cose che in qualche modo poi sono degli esempi di come va l'umanità oggi, di come va la società. Io la mattina, per esempio, giro molto, mi sveglio presto, non è che vado a letto tardi, quindi sono uno che va a letto presto e si sveglia anche molto presto. Quindi vivo bene la mattina, non come gli altri miei colleghi, che mi fermo dal benzinaio che è pakistano, mi fermo dal fioraio che è egiziano, che è mio maestro, sono il suo idolo, che si chiama Magdi, e lui lo prendo in giro perché da Fulvio e Magdi. Poi mi fermo dal farmacista, mi metto dietro dove si ascoltano dove si prende la pressione e sento le persone che chiedono i farmaci, allora spesso da quello che viene chiesto, il farmaco che viene chiesto, io risalgo la tipologia, poi quello che chiedo i farmaci, però anche quelle persone che invece hanno una certa umanità, cerco di vivere quell'orario mattutino più che posso, perlomeno lo prendo un po' dal mio quartiere, dalla gente, perché se no, se ti svegli all'ora di pranzo e vivi di notte, vedi sempre le stesse persone che non ti possono dare niente, non è gente che lavora, quindi che ti dà, non sei nulla nella società. Quindi io ancora questa passione ce l'ho, questo entusiasmo ce l'ho, quindi fino a quando avrò questo entusiasmo continuerò a raccontare. Dico il mio quartiere perché il mio quartiere non me lo con le scale, perché se vado da un'altra parte poi comincia la loca, tanzetti, le cose io non ascolto più. Sono loro che vorrebbero ascoltare da me tante cose. Invece là mi conoscono tutti, quindi si parla in maniera paritaria, studio benissimo. Però dico, è la passione verso. Bisogna amare la vita. Se tu non l'ami, non.
Prossima domanda?
Il suo legame con Roma, che più volte nel film viene. Quanto sono importanti le radici per lei?
Sono fondamentali. Perché se non avessi avuto la famiglia che ho avuto, è stata una grandissima famiglia, uno splendido famiglia, due ottimi genitori che mi hanno sempre spronato a frequentare il mio quartiere, a cercare di capire l'ironia dei romani, che era il romani di una volta, perché oggi dopo è molto cambiata, non è cambiata Verona, non è cambiata Milano, non è cambiata tutta l'Italia. Però c'era ancora un po' un DNA molto pittoresco, no? In quegli anni là, io parlo degli anni 60, no? Quando praticamente ho cominciato ad appassionarmi un po' alle varie tipologie, mi piaceva il mio quartiere, mi piacevano le battute, mi piacevano le storie che raccontava il ciabattino, il calzolaio, il pizzicherolo, il fornaio. Quindi sono stato un gran frequentatore del mio quartiere, io là praticamente ho cominciato ad assorbire tante cose. E ho cominciato a studiarmi, ma non avevo minimamente la voglia e il desiderio di fare attore. Io sarei diventato sicuramente un universitario, mi ero laureato in storia storia delle religioni, perché poi ho cambiato la tesi soltanto all'ultimo minuto, quando Rossi Pirini prese alla scuola di cinematografia e mi sono diplomato in regia cinematografica. Allora a quel punto mi è dispiaciuto perché ho dato 7 esami di storia delle religioni, sono tutte religioni del vicino Gaetantino, alla fine però avendo fatto 2 anni di corso di regia ho messo l'influenza della letteratura italiana nel cinema muto italiano, sul suggerimento di mio padre che è stato il primo docente di storia e critica del film. E quindi...
E fu allora che acquistò la prima cinepresa?
La prima cinepresa me la prestavo di tanto mio fratello, era un 8 mm figurati. Poi prende il passo più grandino che è il Super 8, e mio fratello non me l'aveva prestato, perché era molto geloso, la mala invece Isabella Rossellini, quindi Roberto Rossellini, che tanto a me collega, una cifra che era una signora cifra. Però i miei zii, che erano molto carini nei confronti, mia madre, alla fine mi aiutarono a comprare questa cinepresa, appunto a fare le prime sperimentazioni, anche se la commedia che fa scoppato. Però andavo al film studio, ero più sperimentale, ero più underground, e quindi mi cimentavo nella sperimentazione. Quindi il cinema cominciava sempre di più a me. Però io non avevo veramente la consapevolezza di aver spiegato il vero alla cultura, sinceramente no, mia madre l'ha capito. Il pubblico quel che mi veniva a vedere in alcuni spettacoli universitari, nel lontano 1971, una gelida cantina si chiamava il Cenacolo a Roma, dove si ammalavano tutti gli spettatori perché faceva niente freddo, stava sempre con quei 4 spettatori perché telefonavano, non andate lì che fanno malare, quindi sarà mai sparsa la voce che quella cantina. Infatti la sera si ammalarono 4 che stava saltando, e io dissi a mio fratello, là fu l'inizio forse della mia carriera, dissi, ti sostituisco, quindi mi sono chiesto, non ci vado più. Dico, se mi dai il suggeritore che davanti, che dico, io senza cambiarmi di costume, dai lo straccio per cappello, dai un braccio per cappellato, così è più successo in pubblico.
Ma diceva che è stata sua madre la cosa, si che lei aveva fatto. Gliel'ha fatto piacere come? Gliel'ha detto direttamente o ti ha girato a
lui? Non gli aveva dato la sua comunicazione, ma era una televisa, era un'unica che mi comunicava, guarda che tu sei bravo, ecco questa la comunica. E poi sapevo andare su certi dettagli che erano molto raffinati. Però riuscivo a catturare un po' la psicologia dei vari condoni, dei professori, degli amici loro, degli amici miei, mi facevo delle voci particolari, andavo avanti con dei discorsi ipotetici, però erano molto plausibili, non sono stato imitatore a una chiesa, ho sempre però imitato proprio l'esatto percorso psicologico del personaggio, cioè dalla voce risalivo alla psicologia. Quindi mia madre se ne accorse.
Il personaggio al quale è più legato?
Non ce n'è uno al quale sono più legato, devo dire voi, non è più legato. Certamente mi diverto quando facevo Ivano, il Bullo, i Quattroni. Ecco, Ivano è stato un grande personaggio, perché quello veramente di Aginozze sì, è un film commerciale, però non è un film tanto comico. Un film apparentemente comico, quello è un film drammatico, una commedia, un dramma, il dramma della solitudine, quel film, del cinismo e del vuoto pleonatico soprattutto del terzo livello. Faccio dei personaggi in cui posso dare il massimo di me stesso come performance, tipo Carlo Cedrone, Ivano, anche il grande grosso Bertone, mi diverto tanto. Però non ce n'è uno, no, ci sono, però ci sono delle postere di alcuni film che mi piacciono molto, mi sono venute bene. Ad esempio il film che poi vedete qua stasera, ma nel senso che ho comprato, è un film che amo moltissimo. Moltissimo perché è un film che ha segnato una svolta un po' nella mia carriera. Sono diventato meno regionale, più nazionale e anche un pochino più internazionale, forse anche il merito della sceneggiatrice Francesca Marciano che mi ha introdotto in un sentiero più raffinato, se vogliamo, ho avuto un'ottima parte per Margherita Bui, ho avuto il coraggio di andare in Maria Lora, di girare molto in Inghilterra, in Trovaglia, a Londra e poi a Milano. Quindi non avendo più Roma, anche io mi sono deromanizzato, quindi lui non parla mai romano. Quindi il successo di quel film, senza parlare sul dialetto, sulle battute, eccetera, mi ha fatto molto piacere. Insieme a compagni di scuola lo ritengo tra i due film più importanti, forse migliori, che sono venuti, come compattezza, come stile. Però Viaggio in Nozze ha una sua importanza dal punto di vista sociologico, secondo me.
È vero. Posso fare una domanda? Io non sono giornalista, ma spero... Vale lo stesso. No, allora intanto devo ringraziare perché mi ha fatto tanto.
Grazie a lei che l'ha seguito.
Ho passato anche bellissime ore, dei momenti di grandiosità. La mia domanda era, per i suoi riferimenti musicali, perché lei suona la batteria, se non sbaglio.
Batterista da lui
e comunque ha un grande appassionato di ottima musica, quindi volevo sapere un po' i suoi gusti, che un po'.
Ma i miei gusti attuali?
Sì, anche in generale, sia quelli come formazione sua culturale che quelli che sta seguendo adesso, se c'è qualcosa di interessante.
Ma i miei gusti praticamente non è che mi vanno molto poi con uno che fa commedia, perché mi piacciono degli autori un po' complicati, che siamo una nicchia, che siamo io, lui e qualche un altro, Scott Walker, ma chi lo sente Scott Walker? Saremo 150 in tutta Italia, ma Scott Walker è un grande, è molto lungo, è il bottom della musica. Però Scott Walker, dopo i Walker Brothers, che è un gruppo gradevole, anni 60, eccetera, a questo cantante, Scott Walker, che piano piano incomincia a prendere una strada con la faccia e incomincia a fare della sperimentazione molto interessante, ma anche molto complicata. Quindi David Sylvian l'ho messo tante volte in alcune mie pellicole, quindi anche lui è un autore che mi piace. Peccato che sia un po' in depressione, da qualche anno non scorda più i dischi, però si capiva già che era un depresso. Ecco, quindi insomma per loro sente spesso musica di depressi, perché però hanno un gran talento. Però se mi voglio divertire io vado da, adesso siamo diventati anche amici, dal chitarrista Joe Bonamassa, io sono anche con lui la batteria, per me questo è stato un grande onore, e lo ritengo, lui fa il blues, rivisto, corretto, ma per me lo stato attuale è il miglior chitarrista che abbiamo, è giovane, ha 36 anni, bravissimo. Poi, se devo tornare indietro, i Beatles stavano là, stanno soprattutto perché non era un gruppo, erano dei musicisti, è diversa la cosa, era un gruppo di livellisti, poi dopo sono diventati dei sublimi musicisti. Io sono stato un grande amante degli Led Zeppelin, degli Who, di Pink Floyd, quindi ogni tanto faccio delle compilation che mi ricordano un po' i tempi ribelli, quelli creativi, no? Per la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 è stato sicuramente il periodo più bello. È stato bello anche a metà degli anni 60 con l'arrivo di Bottina, che è stato che ha sconvolto tutto, chiaramente, quindi è stato un personaggio enorme, importantissimo. Però i miei gusti allo stato attuale sono questi. Oggi non è che ci siano grandi cose, devi andare a cercare un po' sulla Tirrete, su Amazon, delle cose, devi un po' provare, però sono così lontano da questi contest che fanno musicali, no? Queste come si chiamano?
Talent.
Perché bruciano tutto, ci sarebbero dei ragazzi bravi per contavento, però si brucia tutto perché poi nella puntata dell'anno dopo devono venire fuori per forza dei nuovi. Quindi non vengono nemmeno ben seguiti perché ci si butta subito sulla novità, quindi dura tutto pochissimo. questo è un peccato, perché così non si segue bene l'artista, non lo si educa, non lo si fa maturare e spesso qualcuno ce lo perdiamo per strada. Però è anche vero che non sento grandi composizioni. Io mi è bastato sentire due serate di Sanremo, ma di 20 minuti ho immediatamente scritto la canzone. Canzoni veramente molto, molto, molto meglio, sinceramente. Cantanti anche bravi, però le canzoni che mi hanno scritto non erano belle, non sentivo niente. Quindi ho preso e chiuso dentro.
Visto che siamo in tema musicale, ci racconta come è venuta l'idea che questa è la base di Maledetto giorno di cui ho incontrato la morte di Jimi Hendrix? Come è nata quell'idea? Tra l'altro siamo di fronte alla stampa, in cui il tuo ruolo è un giornalista.
Allora, io in quel film ho rappresentato praticamente me stesso. L'ho sempre detto. Qual è il film dove c'è Carlo Verdonato? Maledetto giorno che hai incontrato. Maledetto giorno che hai incontrato è una lastra radiografica di quello che sono, perché c'è tutto, le medicine, io non so, io sono un appassionato di farmacologia, sono contadino la sera, sono uno studioso, mi piace, mi hanno dato anche una laurea, una riscausa a Napoli, ho risposto a tutte le domande, hanno accolto gli studenti, ho dato le molecole, ho dato il farmaco, le molecole, allora io ho azzeccato tutti i sintomi. Allora, qui diciamo le medicine, c'era la passione per la musica, per Jimi Hendrix, che quindi è un omaggio al grande Hendrix, che per me rimarrà sempre nel cuore perché è stato quello che ha reinventato il modo di suonare la chitarra. È stato veramente un personaggio. È stata una deflagrazione meravigliosa ed era un gran compositore, non era soltanto un gran compositore. E c'è l'amore per l'Inghilterra io l'amo molto, non potendo stare molto al sole di salute, allora è chiaro che mi sposto dal nord Europa, quindi meno prendo il sole meglio sto, e allora io amo il nord Europa, amo tutto ciò che è nord, e l'Inghilterra mi è rimasta nel cuore perché la nazione forse l'ho visitato di più, sono le nazioni che vabbè più divertente in Inghilterra, però anche il Belgio ha la sua poesia, perché ci ha girato i Visblonde, no? E quindi c'è la medicina, la musica, l'Inghilterra, l'omaggio a Jimi Hendrix, l'amore per Londra, c'è un po' tutto, io con le mie fragilità, la Bui, l'attrice che in quegli anni mi piaceva veramente in maniera particolare perché rappresentava proprio l'antitesi dell'attrice mediterranea, è un'attrice quasi internazionale, ma non ha niente di mediterraneo, era con la stazione di Lublino, quando andai mi detto molto, un'attrice veramente buona, che mi piace lavorare con lei, e anche proposi subito il film e lei accettò, e poi mi sono raccontato con tutte le mie fragilità, le mie debolezze, le mie... Quindi c'è un po' di vita mia vera e un po' di vita sua vera di Margherita. Quindi quel film è in parte autobiografico.
Io volevo. Ah no. Volevo chiedere, lei è stato anche regista di opere liriche. Il Barbiere di Siviglia, il Teatro dell'Opera di Roma e anche la Cenerentola. Volevo sapere se poteva parlarci della sua esperienza come regista anche di opere liriche, se in futuro ha in progetto di dirigerne ancora.
Io non ho quel tipo di preparazione che mi può portare verso autori complessi. So, Fidelio, evidentemente è giusto lo faccio, se è un'opera buffa, allora ok, mi piace, così fino a quando fa quelle cose là è fantastico. Quindi per me la Cenerentola è stata un lavoro sfiancante, perché sono stato 4 anni a Torino, perché poi l'abbiamo fatta in diretta televisiva, non era uno scherzo, però a me è piaciuta molto perché mi ha fatto scoprire anche delle cose di me come regista che non sapevo di avere. Insomma, ho avuto anche molta creatività al momento, c'è il momento del gomitolo che della Cenerentola, che spesso i registi non sanno come fanno, E là ebbe un'idea che veramente fu formidabile, avevano scritto in tanti, tanti melomani che avevano apprezzato. L'Opera di Siviglia fu il mio primo debutto, e fu abbastanza, la prima fu abbastanza turbolenta, perché c'era una parte della platea che era pro Cresci, che era Giampaolo Cresci, all'epoca del sovrintendente dell'opera, non era molto amato, era amato da alcuni e non amato da altri. Quindi io, poveretto, mi sono dovuto sopportare un po' all'inizio un po' di questa antipatia che aveva Cresci, però anche quella è stata secondo me un'esperienza importantissima. Se non avessi fatto il barbiere non avrei fatto la Cenerentola. Certamente la Cenerentola è venuta meglio, perché avevo 48 telecamere, 48. Non è semplice fare regia con 48 telecamere, non è semplice. Però alla fine ci sono riuscito, però alla fine lo spettacolo viene, avevo la reggia, avevo l'eneria, insomma avevo tutto, il parco, la casina di caccia, una scenografia meravigliosa e dei cantanti straordinari, quindi sono trovato benissimo.
Magari in futuro.
Spero in futuro di poter fare un'altra, sì. Anche perché poi non mi affatico più di tanto fare la regia d'opera, affatico a tuo film, scrivo. Però è un work in progress fare la regia d'opera, però certo deve essere un'opera un po' particolare. Non andrei su delle cose che sono dedicate, ecco, deve fare giustamente un regista che sa veramente di opera. Io mi fermo fino a un certo punto, sono le persone che hanno una cultura maggiore.
E visto che stasera verrà proiettato Maledetto giorno che ti ho incontrato, sono passati, quest'anno sono 25 anni da quel film, che è un bel traguardo. Che cosa pensa quando rivede quel film adesso, e in generale se rivede i suoi film, i suoi primi film?
No, non li rivedo. Ho rivisto l'altra sera, perché ero in campagna da solo, me lo chiedeva mio figlio, ho rivisto Perdiamoci di vista. Devo dire che è un gran bel film, è proprio un gran bel film, non lo vedevo da tanto. No, non li rivedo. Ma non li rivedo perché... basta. Cioè, e poi sono molto critico. Una volta che mi vede comincio a dire: ma perché sta fatto questa cosa? Perché non sono stato più sintetico? Perché qua ho scrollato? Ma perché là? Incomincio a essere di una criticità che non me lo fanno del film. Quindi, però quando invece mi capita, non so, performance come ho fatto in Gallo Cendrone, o in Viaggi di Nozze, o anche in Grande Grosse Perdone quando do le mance, là mi fermo perché là mi piace un po'. Allora, però quando sono in genere sono un po' critico. Cosa penso? Sono 25 anni, sono tantissimi. E penso una cosa, che film come quello non si faranno più. Ma glielo dico sinceramente. Perché manca la qualità. Io vedo tanti film oggi italiani. 50% di 60% anche di questi film provengono da commedie argentine, francesi, brasiliane, spagnole. La nostra creatività. Ma perché oggi si potrebbe fare un film? Io cioè, anche a me dico Perdiamoci di vista, io penso che sarebbe un film da... potrebbero fare in 6 settimane per quella porcheria. Perché quello fu un film girato in 10 settimane. Un film molto faticoso, molto delicato per l'argomento, bisognava farlo bene, in maniera seria, e non si poteva tirare via. Purtroppo qua stiamo assistendo a un pubblico giovane che se ne sta andando via dalla sala. Ormai vede tutto Netflix qua, e quindi... però, vabbè, quindi è la vita che cambia in qualche modo, la tecnologia cambia, però, porca miseria, vedi... Perfetti Sconosciuti si è fatti i suoi 17 milioni di euro perché aveva un'idea, era un buon film, c'era un bel cast. In realtà non è che ha scoperto l'acqua calda, però in realtà nessuno ci aveva pensato che quell'oggetto è un oggetto con le magagne che riguardano tutti noi. Quindi ha toccato, quindi là c'è stata la genialità dell'intuizione del regista, degli sceneggiatori, sono stati bravi, quello ha fatto i soldi, quello ha portato gente al cinema, ma ha portato più gente di mezza età che non giovane, nonostante i 17 milioni. Quindi riportare i giovani al cinema è un gran problema, però speriamo, noi dobbiamo, noi, io quello che ho dato un dramma, io lo so, cioè continuo, vado avanti finché posso, cercherò di fare il mio meglio, però le nuove generazioni, i nuovi ragazzi che verranno fuori dovranno cercare di tendere nuovamente un filo tra pubblico e schermo, perché sarebbe brutto fare a meno della sala, perché l'ultimo luogo di aggregazione che ci è rimasto, condividiamo in maniera virtuale, online, ma è poca roba, perché la funzione è bene condividere anche nel silenzio della sala. La perdita della sala del cinema, la perdita anche del teatro, sarebbe un grandissimo disastro.
Io avrei una domanda proprio da Ernesto, se posso.
Sì.
Non voglio piazzarlo. Però accompagnare Carlo in tutte le sue avventure, che è stata raccontata anche da Giovanni prima, com'è stato per te, perché a parte la tua vita, quanto affiancare un personaggio come Carlo in tutti i suoi film, le sue vicende?
Io una parola tu. Sono invidiato.
No, questo sei super
invidiato. No, è emozionante, esatto. Poi la cosa più emozionante è vedere Carlo sul set mentre lavora, è uno spettacolo, è più bravo di quando vedo il cinema.
Perché com'è sul set?
Straordinario. Una velocità di pensiero impressionante, cara. Allora noi lo accompagno, andiamo sul set, prima di andare al trucco vuole vedere come è preparato, vedere un colpo, questo, quando arriva a scena è tutto pronto, ha dato delle indicazioni e una precisione imbattibile, ma faccio come lo volevo lavorare.
Io devo fare le cose con rapidità di esecuzione, quando giro un film sono molto concentrato sul film, perché io non sopporto gli orari lunghi. Perché il film lo divido e quando sono le 4 del pomeriggio sono da prendere e da buttare. Quindi attacco subito la mattina, acceleratore spianato, preparo bene gli attori già da prima, facciamo delle prove e tutto, però le idee ce l'ho molto chiare in genere. E quindi più maciniamo meglio, senza mai dire quello che voglio. Però so che ho dei limiti, quindi per me lavorare di notte è un problema. Però quindi se fanno di notte non è un problema, perché io non ho molta resistenza alla notte. Questo lo sanno tutti. Infatti le mie notti fanno ridere.
Quando facevo un caro saluto alla bocca fino qui, che gli avremmo orecchie, perché se no gli farebbe il giro d'aria. Perché avrei ridicato, come ha detto lui, sono 11 ore, non esiste, 6 ore che ho fatto tutto, notti di Carlo, mezzanotte tutti a letto.
Con il sorrettino ho faticato tanto, perché il sorrettino andava a prima alle 5 e mezzo, per me è stato un dramma, però non era così lunga la cosa, quindi...
Ma questo non è che tira via, perché è talmente bravo, talmente veloce, non lo dico perché...
La cosa importante è che non ti voglia mai. Cerco di essere molto in quelle 6-7 ore, 8 ore anche, cerco veramente di dare, sono 8 ore molto dense, 7 ore molto dense, noi cerchiamo di dare il massimo. Però c'è sempre allegria nei miei set. Io detesto chi urla, prende e va via, lo caccio via subito. Perché bisogna ridere, bisogna. Io poi li faccio ridere, faccio le imitazioni di tutti, mentre vanno le luci, quindi li distraggo pure in qualche modo. Però questo aiuta anche gli attori a dare il massimo, perché non sentono il peso dell'autorità del regista, no? Anche soprattutto gli attori nuovi. Quindi sentono una persona che si sta divertendo e automaticamente la si sciolgono anche loro e danno il massimo. Io sono contro quei registi
vecchio stile, urlava, eccetera. Non è quello il modo migliore per far rendere un attore. Un attore lo devi rassicurare, lo devi mettere in una situazione veramente di buona, di bella atmosfera.
Sergio Leone è stato uno dei suoi maestri. Quali sono stati gli altri punti di riferimento della sua carriera?
Tutti i miei film in bianco e nero, negli anni 50, negli anni 60, mi riferisco ai miei film di Fellini, Lo Scenco Bianco, di Belloni, La Dolce Vita, i film di Pietrangeli, i film di Gerli, più grande regista di Gondolino, Sordi, ovvio, Tognazzi, attore sublime, spesso poco ricordato, ma ancora grandissimo attore. Gassman, ma preferivo Tognazzi, Sordi aveva una personalità, una maschera tale che solo lui, però tutta quella cinematografia degli anni 60, negli anni 50, in bianco e nero, mi ha molto segnato, ha molto colpito. Sono quelli gli anni che ho visto di più ai cinema e sono quelli che forse mi hanno fatto venire voglia di fare il cinema, di provare, di tentare. Ho avuto tanti bravi caratteristi. Poi se andiamo sugli stranieri, potrei dire che in assoluto i preferiti erano Jack Lemmon, Walter Matthau, il film di Per Cabra. Grande fiducia di quello che vogliamo. Insomma, mi sono fatto una cultura cinematografica grazie a mio padre, che un bravo padre mi fece un bellissimo regalo, mi regalò una tessera del Film Studio, che era un cineclub che faceva film d'avanguardia sperimentalissimi e anche monografie sulla storia del cinema, quindi su grandi artisti tipo Gerli, Sordi, Risi, Fellini, Rossellini, Pasolini. Su 7 giorni, 5 giorni stavo a Cina, non so quanti anni, alla fine ho visto tutto, visto molto, tutto, no? Molto sì.
Ci sono altre domande dalla stampa di Verona, se no possiamo chiudere qui, ce n'è ancora uno.
A proposito di nuove generazioni, prima si parlava appunto dei nuovi formati eccetera, adesso vanno molto tra i giovani le serie TV e anche molti suoi colleghi registi hanno deciso di sperimentare, di provare anche in questo ambito. Cosa ne pensa, se ci ha mai pensato anche lei, se personalmente...
Me lo stanno chiedendo continuamente, mi piace a dire, ma questo professore prima riesce a dilatarlo, poi a farlo diventare... Ho detto no, questo nasce come un film unico che ha un inizio e una fine, bisogna pensarci prima, però sì, me lo chiedono e sento che molti oggi stanno andando verso quella direzione. Però secondo me, se capiterà l'occasione, sì, ci vuole una grandissima idea, ci vuole una grande idea che porti poi al proseguimento della storia attraverso altri sentieri. Non è una cosa semplicissima, soprattutto per chi fa commedia, per chi fa film drammatici, per chi fa è più facile, c'è il giallo, c'è la cosa, vedi, già anche Il Padrino, no? Era in qualche modo però va bene così, è un momento in cui, però queste serie televisive non è che sono fatte male, queste serie televisive sono fatte molto bene, ma quindi noi dobbiamo assolutamente imparare.
Si è raggiunto
anche no, questo va come pubblico.
Non so se ci sono altre domande dalla stampa, eravamo proprio arrivati quasi alla conclusione di questa conferenza stampa. Nessun'altra domanda?
Lei è stato il
il primo regista ad avere il coraggio di portare la disabilità di un film come parliamo un civilista. Questa non era una domanda, era semplicemente una considerazione, perché l'ha portata in maniera schietta, dedicata, priva di critici, e per questo la ringrazio.
Guarda, io ho dovuto tanto combattere per fare quel film, perché c'è sempre stata una certa ostilità da parte sempre dei produttori che credono sempre che magari degli argomenti delicati, degli argomenti dove c'è di mezzo il dolore o come loro credono un'infelicità, che non è vero, per appartiene a tutti, sono tante persone disabili che sono invece felici, vivono la loro situazione, però hanno raggiunto un equilibrio veramente molto molto interessante, molto. Allora io per vincere con Mario Cecchigori e fare quel film, io ho dovuto faticare tanto, veramente tanto tanto tanto, però alla fine sono stato contento, perché ci tenevo in maniera particolare a farlo, ci tenevo perché era un argomento che sentivo moltissimo, perché io penso a mia madre nell'84. Mia madre non era disabile, però ha avuto una malattia neurologica molto grave, la cosa più brutta del mondo, che l'ha costretta su una carrozzina in condizioni terrificanti per molti anni. E per la nostra famiglia è stata veramente è stata la distruzione. Io dovevo esorcizzare anche tutta quella immagine, che certamente era un'immagine di e però volevo rappresentarla però in maniera positiva, non per non ricordare in maniera struggente quello che era una cosa, un caso molto limite. Io mi rendevo conto poi anche che la mia città è una città che non offriva niente veramente ai disabili, insomma, non ci sono mai state, ma che ancora oggi Roma è un disastro, insomma, vabbè. Io prima di andare ho detto, vedete quante ci
parcheggiano,
quante domande ci mi faranno sul comune di Roma oggi, per carità di Dio. Però Roma era veramente all'ultimo posto in questo, mentre invece città del nord erano all'avanguardia, per esempio Milano era molto avanti a noi, alcune città, Torino anche, Roma, Napoli, un disastro. Quindi lo sentivo molto l'argomento. Poi avevo visto la trasmissione e mi ha molto colpito in televisione, quindi da là è nata la voglia, insieme con Francesca Marciano, di affrontare quell'argomento. E il produttore mi disse: non faremo una lira, in maniera molto odiosa. Io spero di sì, invece. Abbiamo fatto la lira, abbiamo vinto il biglietto d'oro, abbiamo vinto io il Davide come miglior regista. E Asia Argento, quando era un pochetto più calma, ha vinto il Davide come miglior attrice protagonista. E poi abbiamo avuto tanto. E poi ho avuto forse il più bel regalo. Quando il film uscì, ricevetti una lettera di una mamma svizzera di San Gallo, che alla figlia aveva avuto un incidente ed era costretta a stare su una sedia a rotelle. La figlia ha tentato il suicidio due volte. Allora, la madre aveva visto il film, l'aveva visto a Lugano, a Ginevra, dove è scogliere, e mi scrisse proprio a me personalmente: signor Perdono, so che non è possibile, e non lo potrebbe inviare all'epoca c'era una videocassetta di Perdiamoci di Vista, quindi era ancora in programmazione. Io gliela mandai a San Gallo le cose. Dopo due mesi mi scrisse la ragazza, una delle lettere più commoventi e belle che mi hanno fatto sentire veramente utile. Ho detto, ecco, ho fatto qualcosa di utile. La ragazza era cambiata, poi c'era anche una lettera che è venuta dopo della mamma, dice che il film l'aveva molto aiutata a comprendere, insomma ha avuto un effetto molto molto importante, quindi io mi sono sentito molto... Mi sono sentito veramente con più di un farmaco, no? Quindi ho sentito che sarebbe stata una missione certe volte, no?
A questo punto ci deve dire che cosa pensa del comune di Roma, perché la città di
Allora, per mettere la posta Roma, per mettere la posta ci vorrà 10 anni forse, è una città troppo grossa con troppe metastasi, quindi non è che si comincia domani e tra 2 anni ci abbiamo Roma a posto, no, a Roma è una cosa disastrosa, quindi ci vorranno veramente 10-15 anni, cioè. Però il problema è che iniziare, se, non, se sono passati 7-8 mesi e non iniziamo, è un problema questo qua, no? Quindi bisogna scegliersi le persone giuste, bisogna cercare di capire da dove cominciare, da dove vogliamo cominciare. Io direi cominciare da Romano, non dico. Allora, siccome tanti motociclisti si rompono i femori, le gambe, ogni giorno, basta fare un passo di tutti gli ospedali. Beh, vediamo un po' l'asfalto, partiamo dalle periferie, non dobbiamo per forza partire, cioè, le periferie sono una situazione drammatica, sono, le zone sono molto pericolose, molta gente è morta, molti miei amici sono morti, ecco, Roma è una città che può uccidere, quindi la situazione è veramente drammatica, sembra che sta in Libia sotto un bombardamento, sono dei quartieri che sono così e questo mi fa male, perché neanche Pasolini quando faceva quei film aveva quella Roma là, era la Roma che aveva una poesia nel suo squallore, qua invece sono solo macerie, una città senza manutenzione alla fine diventa quello che diventa. Io non sono per cambiare niente, che vada avanti lei, però deve andare a deve fare il più presto possibile, ecco, di cominciare a fare cose basilari, ad esempio l'asfalto, i mezzi pubblici, l'AMA, quelle sono cose importantissime, e poi piano piano tutto il resto. Però ci vorranno più di un decennio, ci
e l'ultimo
non è un compito semplice, mi rendo conto, però santo Dio, uno se sceglie pure bene i collaboratori, no? Ecco, quello è fondamentale, il sindaco non è che può fare tutto da solo.
No, perché ho visto che stava, pensavo avesse.
Ultima domanda, poi dobbiamo davvero chiudere perché poi c'è un incontro.
E l'ultimo, c'è una ricetta per riportare i giovani al cinema?
L'unica ricetta che conosco è fare dei buoni film, ma soprattutto toccare degli argomenti che li interessino in qualche modo. Ecco, bisogna trovare degli argomenti che li interessano oppure si ritrovano nell'argomento. Se non trovo un argomento, no. Però in questo momento il giovane è più su un'altra forma di fruizione, che quella del tablet, del computer, dell'iPhone, del Galaxy, quello che va, delle serie televisive. Sono queste quelle che in questo momento stanno andando, ma sono anche fatte molto bene, c'è poco da fare, sono scritte bene. Là c'è un'industria che lavora con 30 persone che partono 3 anni prima, e poi alla fine c'è il lavoro perfetto. Quindi non so se, però come ripeto, la chiusura delle sale cinematografiche sarebbe veramente un disastro assoluto, perché l'ultima forma di condivisione, ripeto, che c'è rimasta, se anche quella se ne va a quel paese, veramente restiamo un po' troppo soli, no? Perché anche poi vedere anche queste serie, alla fine c'è una sorta di solitudine, anche un po' di condividere, no? Io vedo dei miei amici che stanno a casa, io stasera mi sparo questo che fanno, però stanno da soli, non è più bello magari stare insieme in qualche modo, comunque speriamo che questo cinema si riprenda, però molto dipende anche dagli autori, dobbiamo pure noi fare di un questo momento più attenti per il pubblico giovane, perché il pubblico di mezza età ci segue ancora, è quello che ancora ci dà la possibilità al cinema di resistere, però anche, cominciamo anche il pubblico giovanile, e quello è un grosso problema.
C'è un'ultimissima domanda del sindaco di Verona.
Prego. Allora, a Flavio,
uno, l'inizio come sta? Cioè, com'è che è venuto in mente di fare la progresso? Veramente uno dei grandi del cinema italiano, però all'inizio era uno di quelli che si è provato fin dall'inizio, quindi sapere come è stato l'inizio, se è stato duro, e il passaggio da attore a regista, se c'è stato qualcuno, sono un produttore che ha detto prova a fare il regista, o se è grado di ragione ha detto provo a fare il regista.
Ma io prima l'ho detto, io non avevo nessuna coscienza di avere la capacità di fare l'attore, perché ero una persona tremendamente timida. sentivo di avere una certa forza, un certo talento, però la timidezza mi creava anche un certo panico nell'affrontare il pubblico. Facevo a livello universitario degli spettacoli che avevano molto successo, però da lì a pensare la mia vita sarà quella d'attore, ma mai, non ce l'ho. Mi interessava semmai quella della regia, perché ho fatto dei film sperimentali e quindi alla fine la mia tesi di laurea, anziché essere storia delle religioni, che è stata la materia che ho più studiato in assoluto, è diventata letteratura italiana, con una tesi, come ho detto prima, sulla influenza della letteratura italiana sul cinema mondo italiano, una bella cosa. E poi da allora pensavo di poter fare qualcosa a livello di regia. Poi invece, evidentemente mia madre soprattutto, che aveva un grande intuito, è stata lei forse a spingermi a fare qualcosa di importante in un piccolo teatro underground che si chiamava Alberichino, in via Alberico II, vicino a Piazza Cavour, dove si era già esibito Roberto Benigni, si era esibito tanti attori che facevano monologhi, ho preso direttori famosi. Ma alla fine dissi, ma proviamoci. Quel proviamoci però è andato bene. Poi mi ha visto Enzo Trapani, il grande regista televisivo, Soldapani, che portò il Torino a uno stop, là portò quelle puntate che mi ha molta fortuna, ha visto Sergio Leone, grande Sergio Leone, che ha deciso di puntare su un giovane. Quindi vedi, io devo dire grazie a quest'uomo, questo grande uomo, grande amico, che ha puntato su un ragazzo. E un giorno mi disse,
che età quando Leone?
Io avevo 28 anni. Quindi mi invitò a casa e mi disse, io l'ho visto in televisione, però no, ancora non ho capito perché cazzo mi fai dire. No, perché tutte le cose sono molto sulla realtà, poi vai molto sul surreale, c'è un mondo tutto duro. E poi lascia il soggettino che avevo scritto, poi mi richiamò il giorno dopo, vieni che parlava il soggettino, di loro me lo dirò in faccia, dice che strozzate scritto. Quindi vediamo qua se riusciamo a fare sto film. Va? Quando lui disse così, dico, ma che posso dire questa? Cerchiamo tanti registi, abbiamo rotto le scatole, lui ha rotto le scatole a tutto il cinema italiano, poi alla fine mi ha detto, sai che c'è di nuovo? Che oggi da solo, visto che hai fatto il centro di sperimentale. Tu però adesso per 6 mesi vieni la mattina a casa mia, dove io ti rifaccio lezioni di regia. Non so tante cose che non hanno insegnato a cena. Tutte le mattine, alle 10, alle 4, alle 5 del pomeriggio, io la lezione della Sergio Leone. Psicologia del regista con la truppa, scelta dei collaboratori, quello è bravo, quello non vale niente, quello è cosa. Geometria delle riprese, come usare un carrello, come tagliare, come fare il montaggio. Insomma, sono stati veramente 6 mesi in cui lui è stato molto più importante nel centro sperimentale. Quindi devo dire che sono stato fortunato perché...
Sono individuati
uno dei più grandi metterassani che noi abbiamo mai avuto, come girava sempre, non c'era nessuno. Quindi ho avuto un grande maestro, sono stato fortunato, forse me lo sono anche guadagnato, non lo so, però lui mi ha voluto molto bene, come ho voluto bene tanto a lui, come ho voluto molto bene a Alberto Sordi, però certamente la mia carriera inizia grazie a Enzo Trapani, regista televisivo, e grazie a Sergio Leone.
Grazie. Bene, io ringrazio tutti.